Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Con rischi indicibili, io ho superato la strada per questo castello oltre la città di Goblin, per riprendere il bambino che tu hai rapito.
Torna indietro, Sara. Torna indietro prima che sia troppo tardi.
Aiuto!
Hai solo 13 ore per superare il labirinto prima che il frignante marmocchio diventi uno di noi. Per sempre. È un tale peccato.
C'è solo uno! Non ci sono passaggi!
Tutto non è sempre come sembra in questo posto! Perciò lì non può prendere niente per scontato!
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Era da un po' che volevo parlarvi di questo film e finalmente mi sono decisa. Ne avevo anche fatto accenno, giustamente, seppur brevemente, durante una delle due puntate dedicate al nostro David Bowie, che, come fedeli ascoltatori ben sanno, può essere considerato il prezzemolino del progetto Dharma, perché spunta fuori praticamente sempre. Ed è proprio grazie a questa pellicola, Labyrinth, che, ancora bambina, l'ho conosciuto. Diciamo pure che me ne sono letteralmente innamorata, tanto che, speravo, venisse a rapire pure me. Ma procediamo con ordine. Labyrinth, uscito nelle sale nel 1986, è un film fantastico, in tutti i sensi, che volendo potremmo catalogare anche come musical, essendoci parecchie scene cantate e ballate. È stato diretto da Jim Henson, creatore dei Muppet, e prodotto da George Lucas, il celebre padre delle saghe cinematografiche di Guerre Stellari ed Indiana Jones. La storia ruota intorno alla sedicenne Sara e dal suo tentativo di raggiungere il centro di un enorme labirinto ultraterreno per salvare il fratellino Toby, rapito da Jareth, il re dei Goblin. La particolarità di questo film sta nel fatto che la maggior parte dei personaggi sono interpretati da pupazzi, prodotti appunto da Jim Henson, che abbiamo nominato prima. Il copione è stato scritto da Terry Jones, dei Monty Python, un gruppo comico britannico attivo principalmente tra gli anni 70 ed i primi anni 80, ma in realtà, come spesso capita, fu rimaneggiato più volte, anche da altri sceneggiatori, sebbene alla fine ad essere accreditato fu solamente Jones, avendo lui messo nero su bianco la parte più corposa. Le riprese si svolsero tra varie località dello stato di New York e nel Regno Unito, e dopo su questo ritornerò. Per la produzione di questo film si spesero 25 milioni di dollari e gli incassi non superarono nemmeno i 15 milioni. Dunque possiamo tranquillamente affermare che al botteghino fu una totale delusione, un vero e proprio flop. Tanto che il figlio di Jim Henson affermò che il padre soffrì molto per la scarsa accoglienza del pubblico e forse anche per questo motivo Labyrinth fu l'ultimo lungometraggio da lui diretto. La distribuzione non video ne favorì invece il successo. In un costante e continuo passaparola, e anche grazie alle varie messe in onda nelle televisioni, questa pellicola viene finalmente consacrata come film culto e a tutt'oggi è conosciuta e amata, e non soltanto dai quarantenni come me. Vedremo più avanti, infatti, che la sua influenza è stata forte anche nel mondo dei fumetti, dei videogiochi, dei giochi da tavolo e di ruolo, ma anche nell'editoria. Adesso invece, brevemente, vediamo di fare un piccolo riassunto della trama. Protagonista del film è l'adolescente Sara, che probabilmente dovrà affrontare una recita, forse scolastica, in veste di protagonista di un'opera teatrale intitolata Il Labirinto. All'inizio la vediamo infatti provare la parte in un parco e fare fatica nel ricordare una battuta specifica, l'ultima del copione.
Dammi il bambino. Con rischi indicibili e traversie innumerevoli. Io ho superato la strada per questo castello oltre la città di Goblin. Per riprendere il bambino che tu hai rapito. La mia volontà è forte come la tua. E il mio regno altrettanto grande. La mia volontà è forte come la tua. e il mio regno altrettanto grande. Accidenti. Non mi ricordo mai quella frase. Non hai alcun potere su di me.
Corsa a casa a un diverbio con i genitori.
Oh, insomma.
Mi dispiace.
Non restare lì sotto la pioggia, andiamo.
Va bene. Vieni, Merlino, vieni.
Il cane no.
Piove a dirotto.
Via tu, vattene in garage.
Oh. Su, Merlino, vattene in garage. Va.
Sara, un'ora di ritardo.
Ti ho chiesto scusa.
Per favore, lasciami finire. Tuo padre e io usciamo molto di là.
Ma se uscite tutti i santi
E io sabati. Ti chiedo di restare con il bambino solamente se questo non scombina i tuoi programmi.
E tu che ne sai? Non conosci i miei programmi, non me li chiedi neanche più.
Penso che me lo diresti se avessi un appuntamento. Sarei ben felice che tu lo avessi. Dovresti averne alla tua età.
Ah, Sara, sei in casa. Stavamo in pensiero per te.
Non riesco a farne una giusta, è vero?
La giovane è terribilmente infastidita dai pianti del piccolino. Il bambino, che ha solo pochi mesi, è a dir poco terrorizzato dai tuoni del forte temporale che imperversa fuori. E come se non bastasse, oltre alle sue grida, Sara si accorge anche che nella culla è stato posto il suo prezioso orsacchiotto d'infanzia, l'Ancillotto. Non vedendoci più dalla rabbia, a questo punto, la ragazza, in maniera alquanto avventata, esprime un desiderio, ossia che il fratellino venga portato via dai goblin, ed ecco che la casa piomba in un assoluto, quanto è naturale, silenzio. Toby è scomparso e nella sua cameretta ecco apparire Jareth, il re dei goblin, che le concede 13 ore per raggiungere la sua dimora, posta nel centro del labirinto, per mettere in salvo il bambino prima che venga trasformato definitivamente in un goblin. Tra i vari personaggi che la ragazza incontrerà lungo la strada e che si uniranno al suo cammino, ricordiamo Gogol, nano pauroso ed esitante, che si rivelerà essere una spia di Jareth, ma che alla fine aiuterà la nostra Sara, Bubo, un gentile ed enorme bestione che ha la capacità di comandare sassi e che si affezionerà incredibilmente alla ragazza dopo essere stato liberato da alcuni veramente terribili scagnozzi di Jareth. Una sorta di demoni rosso fuoco con arti e testa smontabili e che proveranno loro stessi a staccare la testa della protagonista. E devo dire che, non so a voi, ma a me da piccola facevano veramente paura. A questo punto direi di fare una piccola pausa e sentirli cantare. Ed infine, tra gli aiutanti di Sara c'è il cavalier Sir Didymus, uno spavaldo Yorkshire antropomorfo in sella al suo destriero Ambrosius, che altro non è che un cane da pastore. Tra le altre creature presenti nel labirinto è impossibile non nominare il verme che, con un neanche tanto inaspettato accento francese, visto che oltre ad essere blu e bianco indossa anche una sciarpa rossa, all'inizio del percorso le indica la strada sbagliata.
Allora?
È lei che ha detto allo?
No, io ho detto allo! Però siamo lì, eh sì!
È un verme, lei?
Ma oui, in persona!
Lei per caso non sa la strada per uscire dal labirinto?
Che io? No, io sono solo un verme!
Oh!
Entri, le presento la mia signora!
No, grazie. Devo superare questo labirinto. Ma non c'è nessuna curva, nessuna apertura, niente di niente! Va sempre avanti dritto!
Milin, guarda bene, è pieno di aperture! E che non le vedi, eh? Eh sì!
Ma dove sono?
Guardi, ce n'è una proprio di fronte, lì davanti a lei.
No, che non c'è.
Venga dentro, prenda una bella tazza di tè.
Ma
Non ci sono aperture.
Ma sicuro che sì. Provi a passarci attraverso, capirà cosa intendono.
Cosa?
Avanti, avanti, allì.
C'è solo un muro, non ci sono passaggi.
Tutto non è sempre come sembra in questo posto. Perciò lei non può prendere niente per scontato.
Grazie, mi è stato di un aiuto incredibile.
Ma non in quella direzione.
Come?
Ho detto, non in quella direzione. Jamais in quella direzione.
Oh, grazie.
Se si fosse ostinato ad andare in quella direzione, sarebbe finita dritta al castello.
E poi, altra figura inquietante che sicuramente ricorderete, è quella che io definisco Lady Monnezza, che in una sorta di discarica cerca di confondere Sara, conducendola dentro una tenda in cui è riprodotta, alla perfezione, la sua stanza, con il suo belletto a baldacchino. Lo scopo è quello di farla rimanere là dentro, ma allo stesso tempo questa vecchia rappresenta anche un po' quello che la giovane potrebbe diventare, ossia una creatura schiacciata dal peso delle cose e schiava di esse. Infatti alla fine Sara capisce che tutti i suoi oggetti non sono altro che roba da buttare e che la cosa più importante, che poi non è una cosa ma è una persona, è il fratellino Toby. E appena avviene questo, tutto sembra modificarsi. La stanza è la stessa di prima, ma viene vista con occhi nuovi, è fatta di spazzatura, ferri vecchi, roba da buttare, un posto da cui fuggire via. A questo punto l'artificio crolla e la giovane è finalmente libera per rimettersi in viaggio. Prima di finire nell'immondezzaio, la nostra Sara ha un sogno, il famoso ballo veneziano, ordito da Jared allo scopo di sedurla per farle dimenticare il motivo per cui si trova dentro al labirinto. E per portarla in questo stato di dormiveglia, il re dei Goblin si era servito di Gogol, che vigliaccamente le aveva offerto una pesca narcotizzata. E dopo averla addentata, tutto inizia a danzare intorno a lei. Si ritrova addosso un vestito bianco degno di una principessa, Bowie la prende tra le braccia e direi che senza ombra di dubbio questo è il momento più romantico del film, nonché, a mio avviso, una delle scene più belle e commoventi della storia del cinema. In merito, di recente, l'attrice Jennifer Connelly ha così ricordato: «Ero molto nervosa, non avevo mai fatto danza e l'essere in quell'abito così ampio e ingombrante mi faceva sentire molto goffa. Ero agitatissima ed impacciata. Trovarsi tra le braccia di David era terrificante, un'emozione unica, e lui è stato gentile e veramente dolce. È diventato il mio eroe perché mi ha messa a mio agio con piccole battute e mi ha trattata benissimo. Mi ha fatto passare ogni paura». A questo punto direi di ascoltarci il brano che fa da sottofondo a quel momento.
Sad love, deep in your eyes, it kind of held you. Open and closed within your eyes, I'll place the sky within your eyes. There's such a fool heart, beating so fast in such a new dreams. A love that will last within your heart, I'll place the moon within your heart. As the pain sweeps through, makes no sense for you. Every thrill has gone, wasn't too much fun. Oh, but I'll be there for you. As the world falls down, falling in love. I'll think your mornings of gold. I'll spend you Valentine evenings, though we're strangers to love. We're choosing a path between the stars. I'll leave my love between the stars. As the face we
chance for you. Every thrill has gone. Wasn't too much fun at all. But I'll be there for you. As the world falls down.
Infine, Sarah affronterà Jared in una stanza modellata su una famosa stampa dell'artista olandese Escher, quella intitolata Relatività, in cui troviamo un ambiente diviso da rampe di scale che ribaltano la normale percezione dello spazio, rendendo le pareti soffitti ed i soffitti pavimenti. Ed è qui che Jared fa ritrovare alla giovane il bambino e dove i tre personaggi si inseguono sfidando le leggi della fisica. Ma non solo. Sarà proprio qui, infatti, che il re dei Goblin verrà sconfitto da Sarah, grazie a quella famosa battuta che all'inizio del film proprio non riusciva a ricordare.
Dammi il bambino.
Sarah, bada a te. Sono stato generoso fino a questo momento, ma so essere crudele.
Generoso? Che cosa hai fatto di generoso?
Tutto, tutto. Tutto quello che hai voluto io l'ho fatto. Tu hai chiesto che il bambino fosse preso e io l'ho preso. Tremavi davanti a me e io mi facevo più terrificante. Ho sovvertito l'ordine del tempo e ho messo sotto sopra il mondo intero. E tutto questo io l'ho fatto per te. Sono stremato dal vivere in funzione di quello che ti aspetti da me. Questo non è generoso.
Con rischi indicibili e traversie innumerevoli, ho superato la strada per questo castello oltre la città di Goblin. La mia volontà è forte come la tua, e il mio regno...
Basta! Aspetta. Guarda, Sarah. Guarda quello che ti sto offrendo. I tuoi sogni.
E il mio regno altrettanto...
Ciò che ti chiedo è così poco. Lascia solo che io ti domini e potrai avere tutto quello che desideri.
Altrettanto grande, altrettanto grande. Accidenti! Mai che riesca a ricordare quella frase!
Non hai che da temermi. Amarmi, fare ciò che io ti dico e io diventerò il tuo schiavo.
Il mio regno è altrettanto grande. Nessun potere su di me. Non hai nessun potere su di me.
L'orologio suona la mezzanotte. Toby è a letto e Sarah gli regala il suo prezioso orsetto di peluche, l'Ancillotto, perché a lei non serve più. Ma tornata nella sua stanza, riflessi su uno specchio, rivede tutti gli amici del labirinto e, seppur cresciuta, si rende conto che ha ancora bisogno di loro. Così questi appaiono magicamente attorno a lei. Gogol, Bubo, Sir Didymus e Ambrosius le sono di nuovo accanto e non si accorgono che, mentre festeggiano, sono osservati da Jared nella sua forma di gufo, che infine vola via per sempre nella notte. Alcuni critici cinematografici osservarono che il film sembrava essere fortemente influenzato dal Mago di Oz e descrissero Sarah come una novella Dorothy. E a ben pensarci, questo paragone ci può anche stare. Detto ciò, colgo l'occasione per ricordare che alla pellicola Il Mago di Oz il progetto Dharma ha dedicato un'altra delle sue puntate e nel caso ve la foste persa potete sempre rimediare recuperando il podcast sul sito della radio. Altri critici però sottolinearono come la trama di Labyrinth ricordasse troppo quella del libro per bambini Outside Over There, scritto ed illustrato da Morris Sindek, in cui la piccola Ida doveva salvare la sorellina rapita dai Goblin. Gli avvocati dello scrittore intentarono dunque una causa regista, che si vide costretto ad inserire nei crediti questa frase: Jim Henson riconosce il suo debito nei confronti delle opere di Morris Sindek. C'è da dire che, guardando bene nella stanza di Sara, tra i vari libri c'è anche quello di Sindek, nonché Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Mago di Oz e Le Fiabe dei Fratelli Grimm. Più, e qui scatta il momento nerd, un manuale del gioco di ruolo Dungeons & Dragons. In realtà, nella camera della ragazza, guardando attentamente, già all'inizio troveremo moltissime delle cose presenti nel labirinto, tanti piccoli indizi disseminati qua e là, compresa la famosa stampa di Escher di cui parlavamo prima. Lo sceneggiatore Terry Jones affermò che la creazione del personaggio di Jarrett era stata influenzata da tutta una vasta gamma di testi letterari e in una nota presente nell'inserto dell'edizione speciale del DVD, uscita per celebrare il 20° anniversario, affermò di essersi ispirato alle figure romantiche di Heathcliff, di Cime Tempestuose, e di Sir Rochester, di Jane Eyre. Il suo abbigliamento era intenzionalmente eclettico e quando lo vediamo indossare la giacca di pelle scura, sappiate che nel crearla, ai costumisti, era passata in mente anche l'immagine di Marlon Brando nel film Il Selvaggio. La storia di Labyrinth inizia a prendere forma alla fine del 1983 e nasce dalla penna di Terry Jones, ispirato dai disegni dell'illustratore Brian Froud, con cui il regista Jim Henson aveva già collaborato durante le riprese del film Dark Crystal, altra pellicola fantastica interamente girata e filmata con pupazzi e burattini. Dai suoi disegni, quindi, setacciati e studiati, si iniziarono a creare nuove ambientazioni e nuovi personaggi. In realtà, come abbiamo detto all'inizio, il copione fu rimaneggiato da diversi sceneggiatori e durante la fase delle riprese fu comunque in parte modificato sia da Jim Henson che da George Lucas, al punto che Jones affermò che il prodotto finale era molto diverso dalla versione da lui concepita originariamente, ed in merito dirà: «Non ho mai sentito che il film fosse completamente mio. Jim voleva una cosa e io ne volevo un'altra. Nella mia versione, ad esempio, Jarrett era un semplice arrogante con manie di onnipotenza. In quella di Jim, invece, è un uomo solo che usa il labirinto per impedire agli altri di arrivare al suo cuore. E sotto sotto, in lui, si riesce anche a scorgere un briciolo di umanità». Oltretutto, l'idea iniziale di Jones era quella di far comparire il re dei Goblin solo alla fine del film, ossia solo per lo scontro finale con Sara. Questo ovviamente, una volta scritturato Bowie, non venne assolutamente nemmeno più preso in considerazione, in quanto Henson voleva vederlo, giustamente, recitare e cantare per tutto il film. Ma ci sono ancora tutta una serie di piccole differenze rispetto alla prima sceneggiatura. Ad esempio, in principio Sara non desiderava che suo fratello venisse portato via. Jarrett appariva e lo rapiva contro la sua volontà. Durante la scena del ballo erano previsti ampi dialoghi tra i due. Jarrett avrebbe dovuto pronunciare questa frase: «Preferirei di gran lunga la compagnia di una regina, piuttosto che quella di un piccolo principe goblin». Una volta preso in mano il copione, il nostro David Bowie si sentì insoddisfatto. Trovò che mancava di umorismo e fece presente al produttore che stava seriamente considerando di ritirarsi dal progetto. A questo punto si decise di usare un po' di più, rendendo la sceneggiatura più frizzante e divertente. Ed effettivamente i momenti in cui il re dei Goblin ci strappa un sorriso con le sue uscite non mancano, anche quando, con estrema perfidia, spedisce buoni nella gora dell'eterno fetore. Chi ha visto il film, il 99% di voi, se non il 100%, come spero, sa sicuramente di cosa io stia parlando. Un'altra differenza sostanziale tra le due stesure della sceneggiatura è che inizialmente si era pensato a Sara come una giovane donna dell'Inghilterra vittoriana e non come un'adolescente dell'America degli anni 80, come poi è stato. Quindi, come vedete, e come spesso capita durante la creazione di un film, ci sono stati non pochi stravolgimenti. Le audizioni per trovare la protagonista iniziarono nella primavera del 1984 e ai vari provini si presentarono anche le giovanissime, all'epoca, Helena Bonham Carter, Sarah Jessica Parker e Marisa Tomei, che però furono scartate in favore della 14enne Jennifer Connelly, che conquistò immediatamente Jim Henson. Una piccola curiosità, per interpretare Toby, il fratellino di Sara, fu scelto il figlio di Brian Froud, l'illustratore che abbiamo nominato prima, e che contribuì a creare personaggi del fantastico mondo di Labyrinth. Oggi quasi quarantenne, Toby, si chiama proprio così anche lui, segue le orme del padre e si occupa anche di effetti speciali sempre in ambito cinematografico. Venne scritturato anche un giocoliere. Quando infatti vediamo David Bowie far ruotare delle sfere di cristallo su una sola mano e da lì farle scorrere sul proprio corpo, quasi come se fossero incorporee, beh, dietro quelle scene c'era la controfigura. Le riprese iniziarono l'anno successivo, sempre in primavera, e durarono poco meno di 6 mesi. Ovviamente non fu tutto facilissimo, perché come immaginerete fu necessario un complicato lavoro di burattinai, che dopo comportò tutto un processo di digitalizzazione. Il pupazzo più complesso da gestire fu sicuramente Gogol, al cui interno si celava una persona in carne ed ossa, ma l'intero volto era completamente radiocomandato. I movimenti del corpo si basavano quindi su quelli dell'attore, mentre tutte le espressioni facciali erano controllate da un team di burattinai. Inizialmente sia Bowie che la Connelly affermarono di trovarsi spesati ad interagire con tutti quei burattini. Il cantante affermò: «In principio ho avuto dei grossi problemi a recitare con Gogol, in quanto le battute non provenivano dalla sua bocca, bensì da un attore che a seconda si trovava accanto o dietro di me». La giovane attrice invece riferì: «È stato davvero strano lavorare quasi esclusivamente attorniata da marionette, ma credo che sia io che David abbiamo fatto un buon lavoro». Ed alla fine per noi non erano più solo pupazzi, ma personaggi veri e propri. Vivi, quasi. Il film richiese la costruzione di set molto grandi ed ambiziosi, a cominciare dal Pozzo delle Mani o dalla stessa città di Goblin, in cui si svolge la battaglia finale. La sequenza in cui Sara precipita, venendo afferrata da una mostruosa quantità davvero innumerevole di mani, fu girata lungo una sorta di pozzo alto circa 10 metri e dei tanti arti che vediamo, grigi e squamosi, un centinaio erano umani, gli altri di gomma piuma. La città di Goblin venne creata in uno studio londinese e secondo lo scenografo chiamato a realizzarla, quella fu la sfida più grande da lui affrontata, soprattutto per quanto riguarda la foresta che Sara e il suo gruppo di amici si trovano costretti ad attraversare per raggiungere il castello di Jareth. Per metterla in piedi, pensate un po', ci vollero un centinaio di camion carichi di rami, zolle erbose, foglie secche, muschi e licheni. Come vi ho detto all'inizio, parte delle riprese si svolsero anche a New York. Una di queste è la scena in cui, subito dopo i titoli di testa, vediamo Sara correre verso casa. Sto parlando solo dell'ambiente cittadino, però, perché il parco che vediamo prima è a Londra. Il montaggio si svolse a 4 mani, quelle di Jim Henson e George Lucas, che in seguito affermò: «Quando lavori con qualcun altro, devi scendere a compromessi. Io volevo una cosa e Jim ne voleva un'altra, ma alla fine siamo comunque riusciti a svolgere un ottimo lavoro. Io tendevo ad essere più orientato all'azione ed avrei eliminato molti dei dialoghi presenti nel film. Jim invece ama quelle che io definisco pause liriche, che in qualche modo rischiano di rallentare la storia. Se da un lato lui ha allentato un po' la mia tensione, io credo di aver rafforzato la sua scioltezza». La colonna sonora, ad opera di David Bowie, è semplicemente strepitosa. Ed anzi questa sera vi ho fatto ascoltare poco niente. E quindi, a questo punto, direi di ascoltarci Within You, ossia quella che il nostro prezzemolino canta nella stanza delle scale prima di essere sconfitto.
How you turn my world, you precious thing. You starve and near exhaust me. Everything I've done for you. I move the stars with no one. You've run so long, run so far. Your eyes can be so cruel. Thank you.
L'interpretazione di Jennifer Connelly suscitò critiche sia fortemente negative che entusiastiche. Alcuni la trovarono un'attrice blanda e poco talentuosa, ne criticarono persino la voce, che definirono stridula, e qualcuno, osò dire, quando piange si possono vedere le cipolle nei suoi occhi. Che crudeltà! A mio avviso è stata semplicemente splendida, l'ho adorata da subito ed oltre ad essere bravissima era davvero uno schianto di ragazza. E infatti, giustamente, qualche buon critico scrisse: Jennifer Connelly fa sembrare l'intera esperienza nel labirinto come qualcosa di reale. Si muove ed agisce in maniera così naturale con i burattini, al punto da farti credere che siano veri. Anche Bowie fu sia lodato che deriso. Alcuni, giustamente, lo definirono carismatico. Altri, invece, lo trovarono legnoso. Scrissero così: ma che ne sanno, è proprio il caso di dire. All'inizio abbiamo detto che al botteghino Labyrinth fu un flop, però successivamente venne rivalutato e molti critici iniziarono, seppur tardivamente, a definirlo un capolavoro. Sul finire degli anni 90, nel corso di un'intervista, Bowie dichiarò: «Ancora oggi mi capita di essere fermato da bambini che tra un misto di contentezza e timore mi dicono: "Ma tu sei il re dei Goblin!" Ed anche la Connelly affermò di venire spesso riconosciuta per essere stata la Sara di Labyrinth. C'è poco da fare. Ci troviamo di fronte ad una vera pellicola di culto. Pensate che per più di 20 anni, ogni anno, a San Diego, in California, si è tenuto un ballo mascherato ispirato a questo film, con i partecipanti vestiti come personaggi che abbiamo amato e conosciuto nel labirinto. Ovviamente, però, l'ultima edizione è saltata a causa della pandemia, di cui tutti, purtroppo, siamo tristemente a conoscenza. Per quanto riguarda il cartaceo, ci sono state diverse produzioni, a partire da The Goblins of Labyrinth, pubblicato subito dopo il film, e che contiene gli schizzi e i disegni, nonché la storyboard, ad opera di Brian Froud, il tutto impreziosito dalle note dello sceneggiatore Terry Jones. Oltre a questo c'è Labyrinth, The Photo Album, che raccoglie le migliori immagini del dietro le quinte. E poi esiste anche una trasposizione letteraria, scritta da Clark Smith, che in Italia è stata pubblicata da diverse case editrici, tra le quali la Bompiani e la Sonzogno. La Marvel ha pubblicato invece l'adattamento a fumetti, composto da 3 volumetti. E la Tokyo Pop, il manga Ritorno al Labyrinth, che racconta le avventure di Toby, ormai adolescente, che con l'inganno viene nuovamente tratto da Jared nel labirinto. Sul finire degli anni 80, sul mercato venne messo anche un gioco per Commodore 64, avventura grafica mista ad arcade, in cui il giocatore, nei panni di uno spettatore del film, viene trasportato dal re dei Goblin all'interno dello schermo di un cinema, ossia all'interno della pellicola stessa. E cercando di tornare nel mondo reale e uscire dal labirinto, si incontrano ovviamente diversi personaggi del film con cui si interagirà ricevendo aiuti preziosi. Di Labyrinth esiste anche un gioco da tavolo, veramente bello, con splendide miniature, un tabellone che ripropone l'intero labirinto e la città di Goblin, nonché delle tessere in cui possiamo ammirare le immagini tratte dalle diverse scene del film. Nelle vesti dei vari personaggi, ossia Sara, Bubo, Gogol e Sir Didymus in sella al suo fedele Ambrosius, possiamo farci strada tra stravaganti incontri, fino al faccia a faccia con Jared. E per i veri nerd, sappiate che esiste anche il gioco di ruolo, pubblicato pochi mesi fa. E qui apro una piccola parentesi, sempre per gli amanti di queste cose, ricordando che il progetto Dharma ha dedicato una delle sue vecchie puntate alla saga di Lupo Solitario, il cui podcast è sempre disponibile sul sito della radio. Che altro dire? 2 anni fa, Brian Froud aveva espresso il desiderio di portare Labyrinth sul palcoscenico e aveva iniziato a lavorare con la stessa G. Manson Company, ossia la compagnia fondata dal regista ormai scomparso, ad un adattamento teatrale del film, che, oltre ad attori, avrebbe coinvolto anche burattini ed effetti speciali. Purtroppo il progetto, sempre a causa di questo maledetto Covid, è rimasto incompiuto. Non ci resta che augurarci quindi che tutto si sblocchi al più presto. Non posso dire lo stesso invece riguardo al sequel annunciato qualche anno fa, di cui al momento, fortunatamente, come era successo per i Goonies, ancora tutto tace. Spero vivamente che non lo facciano mai, perché sicuramente ne verrebbe fuori qualcosa di inguardabile, per non dire peggio. Stavo quasi per citare il ragionier Fantozzi nella sua fantastica recensione della corazzata Gotyomk. Di Labyrinth ce n'è e ce ne sarà sempre e solo uno, quello dell'86. Come sempre chiudo la puntata con una piccola curiosità. Il gufo che vediamo all'inizio ed alla fine fu interamente realizzato in computer graphic e si tratta del primo animale generato in maniera incredibilmente dettagliata e realistica con questa tecnica per un film. Meraviglioso. Prima di salutarvi, sulle note di Magic Dance, vi vedo già pronti a ballare, vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram, che è, scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere sempre aggiornati sulle prossime trasmissioni. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione. E a presto!
You remind me as a babe, babe with the power, power of voodoo.
Voodoo.
You do.
Do what?
Remind me as a babe.
I saw my baby crying for this babe could cry. What could I do?
Slap that baby,
make him free.
Dance, dance, dance,
dance.
Radio Bandiera Nera.